E buonasera, benvenuti, anzi bentornati a Lettura Parlante, la nuova trasmissione di Rumbia Radio dedicata ai libri. Seconda puntata all'aperto, qui dalla casetta gialla di Piazza Repubblica, a Perugia naturalmente. E ai microfoni Dario Rivarossa e ospiti di questa serata, un ospite visibile e uno invisibile. Per chi ci sta seguendo per radio non cambierà molto. L'ospite visibile, che salutiamo, è Silvia Buitoni.
Buonasera.
La salutiamo con un applauso. Se non lo sentite è un problema tecnico vostro. Qui la battuta, ecco, Silvia Buitoni, la battuta proprio straclassica era quella: Buitoni, ma parente? Sì, sono la figlia.
Sono la figlia, la nipote, la pronipote, sì, tutto sì. Quanto.
No, che è la risposta vera, perché sì. Avevo in mente un vecchio aneddoto. Qui siamo nell'epoca precambriana, negli anni 90, alla scuola di fumetto di Roma. Un compagno di classe si chiamava Califano. E naturalmente, ah, ma parente? Sì, sono il figlio. Allora, tutti lo guardavano. E lui rideva, ti rispondo sempre così. Qui la risposta era vera. Prima di appunto approfondire la conoscenza e le attività della nostra ospite visibile, presentiamo rapidamente l'ospite invisibile, che poi tanto invisibile non è, perché è la libreria Feltrinelli qui alle nostre spalle, quindi che torreggia dietro la nostra casetta gialla. Un ospite invisibile che, ecco, potremmo a questo punto definire il convitato di pietra, perché lo è letteralmente. Avremmo anche voluto avere comunque un convitato in carne e ossa, ma ecco, questa è una piccola incursione di come funziona anche una libreria. La cosa era più difficile del previsto, perché è una grande libreria e paradossalmente questo è il problema, nel senso che da un lato sono una catena centralizzata, quindi comunque per fare dichiarazioni in pubblico occorre un permesso dalla sede centrale, e in più siamo comunque in un periodo che sappiamo difficile. È vero che è finito il lockdown, però insomma il mondo delle librerie non è che in questo momento si sia ripreso del tutto, e comunque era già un periodo difficile, quindi anche una libreria grande stanno facendo turnazioni, quindi ottimizzando il personale che ci lavora. Tutto questo per dire che non era neanche facile quindi estrapolare una persona che venisse qui a sedersi in questo nostro salotto. Quindi tutto questo per dire che comunque il convitato di pietra ha mandato un biglietto che non è un biglietto di saluti, ma è l'elenco dei libri più venduti nella settimana. Quindi poi proprio avanti, verso la metà di questa trasmissione, andremo proprio a vedere questi libri e a fare un qualche rapido commento di cosa viene fuori. Ma adesso torniamo alla nostra ospite visibile e adesso anche ascoltabile. Devo dire che nei confronti di Silvia Buitoni ho avuto un empito di ammirazione vedendo un filmato dell'anno scorso. L'anno scorso, quando si è tenuta la manifestazione Perugia 1416, si è tenuta anche quest'anno, ma naturalmente in quelle forme ridotte, come ormai sappiamo, per tutte le manifestazioni pubbliche. L'anno scorso invece si è tenuta in pompa magna e hanno fatto anche un concorso di cucina rinascimentale, diciamo così. 1416, insomma, tra il Medioevo e il Rinascimento, ma io lo metto già nel Rinascimento perché piace a me. E l'ha vinto appunto la nostra Silvia. E quando una giornalista le ha chiesto una torta, poi magari ce la descrive, che era una cosa favolosa, quando una giornalista le ha chiesto: ma dove l'ha trovata la ricetta? E devo dire, la Silvia Buitoni, con allegria ma anche con un po' di orgoglio, ha detto: non l'ho trovata, l'ho inventata. Ecco, mi è sembrata l'approccio giusto, nel senso, certo, che il Rinascimento è stato proprio questo. Il Rinascimento è stata una sete di novità, di ricambiare e rinegoziare anche tutte le cose che erano diventate comuni, e quindi il modo migliore per fare una ricetta rinascimentale era appunto quello di inventarla. Naturalmente inventarla in maniera coerente, tipo un tortino di patate non ci sarebbe venuto bene. Ma...
No, beh, le patate non c'erano.
Appunto, quindi coerente ma inventata. Ecco, quindi da questo aneddoto già in qualche modo viene fuori la personalità di Silvia Buitoni. a cui adesso chiederemo di spiegarci un po'. Dunque, esiste questo libro che adesso metto a favore di telecamera, ecco, la telecamera è una ventina di chilometri, ma speriamo che con uno zoom in stile bird watching si riesca a vederlo. Questo libro che raccoglie alcune esperienze del suo gruppo di Facebook, che è quello che in questo momento sta andando fortissimo, che si chiama Dall'uovo alla coque al ragù. Ecco, sì. La prima domanda è, quindi, innanzitutto, che cosa c'è dietro questo nome, dietro questo progetto, a cominciare dal nome. Perché questi due ingredienti, anziché, che ne so, dall'hamburger al caviale? Ecco, quindi un po' tutto questo mondo e cosa significa?
Allora, Dall'uovo alla coque al ragù, sinceramente non so bene come mi sia venuto in mente. Cioè, mi sono svegliata una mattina, ero lunedì mattina, era settembre, il 9 settembre, l'anno scorso. Mi sono svegliata e mi sono detta devo fare qualcosa. Siccome il mio profilo Facebook aveva molto successo, allora ho deciso di continuare con Facebook. Ho deciso di creare un gruppo, già avevo una pagina, la pagina di Silvia Buitoni, dove potete vedere in streaming questa intervista.
Scusa, è anche su Umbria Radio e Maschera Radio.
Ah, ma certo, giustamente, la trovate dappertutto.
Non scamperete.
E quindi, appunto, dicevo, ho detto voglio provare a fare un gruppo, perché io amo molto scrivere, specialmente di cucina. Scrivo delle storie che riguardano, che ne so, una serata che passo insieme agli amici dove ho mangiato qualcosa di particolare, ma più precisamente descrivono il secondo, il momento in cui un odore mi porta un ricordo. Avevo già scritto in proposito qualcosa, io sono la mia seconda fatica editoriale, la prima è stata Quello che le cuoche non dicono, che ho scritto con due amiche, che è un libro di ricette umbre più o meno, perché sia umbre che meno,
va bene.
E che ogni ricetta anche lì aveva una storia, e anche quella era un abbozzo di Madeleine. Difatti queste cose che io scrivo si chiamano Madeleine. Allora ho detto, voglio permettere a tutti di scrivere Madeleine come faccio io, e ho aperto questo gruppo Facebook. Ho pensato al nome, ho pensato all'uovo alla coque, perché l'uovo alla coque era la mia colazione da bambina. Noi siamo tanti fratelli, siamo in cinque, e la mattina trovavamo in tavola, la tavola ben apparecchiata, con queste uova alla coque, con dei pezzettini di pane abbrustolito che noi infilavamo dentro l'uovo. E quindi era mattina, dovevo fare colazione, e ho pensato all'uovo alla coque e l'ho scritto. Dopodiché ho detto, con che può finire questa cosa, dall'uovo alla coque al ragù? Al ragù, sì. Il giorno prima avevo comprato il macinato e avevo intenzione di fare il ragù. Mi viene molto bene il ragù. E quindi dall'uovo alla coque al ragù. E poi ci voleva un sottotitolo, e ho pensato alle ricette che hanno influenzato la vostra esistenza. E così è partita la cosa. Ho scritto la mia prima Madeleine sul gruppo, che è una storia che riguarda un momento in cui un giorno in cui ho preparato con mio padre un piatto di trippa, che però è una trippa all'andalusa, che non è affatto come la nostra, come quella che intendiamo noi. Già non a tutti piace la trippa, quella all'andalusa è una trippa molto particolare, ancora più particolare. E quindi è partita la faccenda, e ho chiesto a tutti i miei amici, ho mandato l'invito a tutti i miei amici, e ho chiesto di scrivere appunto queste storie che ho chiamato Madeleine. E da lì si è veramente scatenato l'universo, perché nel giro di 2-3 settimane c'erano già 1000 persone, insomma alla fine ora siamo 5000 e siamo tutti felici narratori di Madeleine, ecco.
Tra l'altro,
da questo gruppo
vado avanti.
A un certo punto tutti hanno cominciato a chiedermi, ma queste cose, i membri del gruppo, ma queste cose bisogna come si dice, pubblicarle in qualche modo, perché c'erano tanti bellissimi racconti. Allora eravamo già tipo a novembre, dice vabbè, mi piacerebbe pubblicare. Poi ho cominciato a cercare di capire come potevo fare, e ho capito che per pubblicare molte persone diverse bisogna fare una trafila burocratica, legale, tutto quanto. A quel punto ho detto, sapete cosa? Io pubblico le mie di Madeleine per ora e poi vediamo quello che succede. Allora ho raccolto le mie Madeleine dagli esordi del gruppo fino a quasi a Natale, e l'ho messa giù, e ho detto adesso le faccio un libro. anche lì è stata diciamo diversa la cosa, perché io volevo fare da me, e allora ho chiamato un mio amico che stampa, che fa lo stampatore, e gli ho detto: mi stampi questo libro, ti mando. E ho chiamato un mio amico che fa l'artista e gli ho detto: senti, si chiama Mario Consiglio, è quello che ha fatto il logo, ho detto: senti, io sto per fare un libro, ma ancora le cose non erano, cioè era tutto così nella mia testa, ho detto: mi vuoi fare i disegni? E lui mi ha detto sì, ha subito abbracciato il progetto. E prima però gli ho detto: devi farmi il logo del gruppo, e mi ha fatto questo vino, che è lui, che è una cosa, diciamo, molto particolare, che rende l'idea. A me piace moltissimo quel segno lì. E poi mi ha fatto anche tutti i disegni, sì, del libro.
C'è questo uovo in stile Calimero prima della schiusa, che in effetti...
Che fa tutte le cose.
Lo vediamo, sì, agire e raccontare un po' le storie. Volevo soltanto, sì, fare una specie di asterisco, nota a piedi pagina, sì, che magari per qualche ascoltatore non è scontato. Perché Madeleine?
Certo, le Madeleine, ecco, vedi, mi scorro sempre questo passaggio fondamentale. Le Madeleine sono le Madeleine di Proust, chiaramente. Allora... E c'è un paragrafo, una storia nella Ricerca del tempo perduto, in cui lui annusa una Madeleine, ma la mangia anzi col tè, e si ricorda di quando sua mamma gliela dava per merenda. E da lì parte tutto il pensiero che riguarda la sua mamma, la sua vita di bambino e tutto quanto. Ecco, allora a quel punto io ho pensato: queste storie che comunque... raccontano le sensazioni che si provano quando si sente un odore, sarebbe bene il nome di Madeleine. E le ho chiamate Madeleine, e la cosa ha avuto anche questa molto successo.
Sì, c'era, mi ricordo.
E ormai sono Madeleine.
C'era molti anni fa già Umberto Eco che scriveva queste false lettere in cui un editore rigettava un manoscritto, ma erano tipo la Divina Commedia, e trovavano dei motivi. Quindi il presunto lettore della Ricerca del tempo perduto di Proust aveva rimandato indietro il manoscritto dicendo: impubblicabile, come si fanno a passare 30 pagine a dire che gli piacevano le Madeleine? E invece vedi che la cosa è addirittura ancora di successo adesso. Naturalmente erano false recensioni, quindi certo. Eco scherzava sul fatto che spesso per i capolavori ci vuole un attimo per comprenderli. E, in questo libro, che appunto Le Madeleine di Silvia Buitoni, che ha appena citato, volevo leggere un branetto,
sì,
quindi sono capitoli abbastanza brevi, ma ne leggiamo
sono
mezzo,
sì,
che mi sembra che contenga, soprattutto nelle ultime parole che si trovano a metà del racconto, quindi le ultime che leggeremo, direi che c'è un po' tutta la filosofia del discorso. Il giorno è l'11 settembre, trascorso da poco, data infausta nella storia dell'umanità, perché ricordiamo prima la presa del potere di Pinochet in Cile, poi le Torri Gemelle. Qui finalmente scopriamo che l'11 settembre possono succedere delle cose belle, tant'è che il racconto si intitola, anzi la Madeleine si intitola Al giardino dei miei sogni.
Ah, bellissimo.
Quindi lo leggiamo solo...
Io non la posso leggere, penso, mi commuovo se
no,
leggo
immagino,
questa
si sente,
voce.
Si sente che ovviamente non è fiction, si sente che è tutt'altro, è una storia più che vera. E quindi ne leggiamo appunto la prima metà. Al giardino dei miei sogni si arriva attraverso un viale di olivi, rose e rosmarini. L'aria è limpida e un vento leggero porta con sé profumi di prato tagliato di fresco e un odore forte, non saprei come definirlo, anzi lo so, è verde. Sì, il colore verde ha questo profumo. Due upupe mi fanno strada su per la via coperta di ghiaia. Alla prima curva mi indicano una scorciatoia e mi ritrovo in una piccola foresta di vecchi lecci possenti. Sento dei bambini cantare e scherzare. Li intravedo svolazzare sopra due altalene. Il più bravo deve arrivare così in alto da riuscire a mordere le foglie del grande albero vicino. No, ce l'ha fatta! Tobby, sei sempre la più spericolata, urla la mamma dalla porta della grande casa. La casa troneggia in mezzo al giardino. È un'enorme villa rossa ricoperta di edera. La mamma è davanti alla porta a vetri bianca. È grande e sorride guardando le sue creature come una chioccia con i pulcini. Entro e mi sento dentro un film di scuola, di quelli che raccontano di saghe familiari. ritrovandomi nel vortice della mia vita tra colori e profumi, sensazioni e parole. Mi pare che appunto nel vortice della mia vita tra colori e profumi, sensazioni e parole, direi che racconta veramente, c'è un po' la sintesi di tutto questo progetto culinario, culturale, diciamo sociologico se vogliamo, anche psicologico.
Sì. Questa l'ho scritta più o meno nel 2016, era una cosa che già avevo. Perché ne avevo radunate 5 o 6 e poi avevo avuto, come tutti gli scrittori o pseudoscrittori, non so se chiamarmi scrittrice o narratrice, sono più una narratrice, uh-huh.
di Madeleine.
Lo scrittore è un'altra cosa. Però ho dei momenti degli alti e bassi, nel senso che ci sono dei momenti in cui scrivo molto bene, mi va e mi viene di getto e mi viene bene. Dei momenti in cui proprio mi blank, come si dice in Inghilterra, in America. E è passato, ce l'ho avuto questo periodo, molto è stato lungo, dal 2016 fino al 2019, che come per magia questa cosa è ricominciata e mi è ritornata l'ispirazione. E adesso ogni mattina, tu non sei su Facebook, ma peccato perché questo gruppo è splendido.
O vuoi farmi linciare in pubblico così?
No, però ogni mattina io do la sveglia ai miei amici dalle 5:30 alle 6:30. Ultimamente mi sveglio un pochino più tardi, non so come mai, però questo è l'orario e io mi forzo a scrivere. Non sempre mi viene bene e mi viene comunque una cosa così piacevole da leggere, a volte più, a volte meno, ma il fatto che io comunque mi forzo a farlo poi diventa una cosa positiva per continuare.
Ecco. Bene, tra l'altro in questo raccontino vengono anche, come si dice, rivalutate le upupe.
Le upupe sono splendide.
Sì, già, ma sono state rovinate dal foscolo, che nei sepolcri lo descrive come un uccello notturno, con una voce sgraziata che cammina fra i teschi, ma neanche lontanamente.
La mia mamma mi diceva, è foriera, l'upupa è foriera di bel tempo. Difatti, quando passa l'upupa, poi viene il sole.
Oddio, spero che ne passi una perché ci sta annuvolando.
Vabbè, è il momento suo, siamo in settembre, quasi a metà settembre ed è giusto che il tempo in qualche modo...
Ma quindi dai sapori anche di questa cucina antica, magari fatta con ingredienti semplici, popolari, ma in realtà estremamente ricca, di qui la memoria, di qui tutto anche una percezione della vita, ma quindi... Non tutti i popoli sono ugualmente fortunati, voglio dire, un progetto come questo in Inghilterra.
No, guardi, allora, qui smentisco. Allora, in Inghilterra si mangia benissimo.
Oh, no, questa è una notizia, attenzione.
In Inghilterra c'è la materia prima migliore, quasi migliore del mondo, perché ci sono dei pascoli eccezionali, per cui le carni, i formaggi, tutti i latticini sono eccezionali. Pesce non ne parliamo, perché c'è il mare, la Manica, sai che la sogliola di Dover è la miglior sogliola che si possa trovare al mondo.
No, non lo sapevo, lo scopro.
Te lo dico io so molto di cibo. In Inghilterra si mangia bene, in realtà, non si mangia male. Non lasciamoci, a parte che io per esempio ho sempre mangiato bene per tutto, mi ricordo da ragazzina adoravo questi baked beans, che sono praticamente fagioli bianchi al ketchup. Io li amavo, li adoravo e certo quelli li ho riassaggiati da poco, ho detto no, forse ero un po' mattarella. Però in Inghilterra si mangia bene, la realtà è questa, la realtà è che le carni sono ottime, e i formaggi sono ottimi, tutto il pesce è ottimo e non solo, anche le verdure, specialmente quelle che vengono sottoterra, le patate, le cipolle, le rape, eccetera. C'è un'estate breve, ma c'è, quindi ci sono anche parecchi frutti, ci sono i pomodori, ci si trova tutto, l'insalate, tutto quanto. In Inghilterra si mangia bene.
Ma dov'è che si... Ecco, ci allarghiamo un attimo, poi torniamo a bomba. Dove si trovano? Perché di solito chi va in Inghilterra, italiani dico, dove devono andare per trovare queste cose così genuine?
Tu vai a Londra, al Borough Market, è una cosa da urlo, cioè ci sono delle cose splendide, buonissime, veramente. Dei banchi di formaggi divini. Poi vabbè, parte fiori e tutte le specialità loro, ma anche formaggi, carni, pesci, verdure... E c'hanno tante cose buone, guarda, è che purtroppo in Inghilterra c'è molto più junk food rispetto a qua. Diciamo che forse l'America è arrivata prima lì.
Ci stiamo difendendo bene anche noi con cultivo.
Sì, ci stiamo difendendo bene, però sai, qui ancora sì, magari c'è la nonna che c'ha l'orto, che ne so, una città grande come Londra è più difficile, però adesso ci sono i farmers market, insomma, in Inghilterra si mangia bene, non si mangia male.
Ecco, mi anticipo una domanda che pensavo di tenere per dopo, ma invece si aggancia bene qua. L'Italia è l'Italia, sappiamo la sua tradizione culinaria. Una volta più o meno tutte le donne, qui c'è un po' di maschilismo, ma comunque era di fatto così, praticamente un po' tutte le donne sapevano cucinare, poi non tutte erano chef, ma insomma. Adesso si pare che le nuove generazioni stiano perdendo questo interesse, ma d'altra parte non è vero, perché magari scopre anche ragazze giovani o anche ragazzi giovani che invece no, sono bravi anche in casa, cucinano, si danno da fare. Quindi ecco, come dal tuo osservatorio sicuramente molto qualificato, cosa le nuove generazioni in Italia con la cucina, come sono?
No,
si trovano?
Cucinano, voglia tu. E anche perché hanno le mamme che cucinano, gli hanno insegnato. La mia cucina, ecco, cucina e cucina bene. E vedo che anche gli amici di lei cucinano anche loro. Se si trovano da soli, sicuramente sono capaci a farsi un piatto di pasta o la carne, insomma, sono bravi.
Sì, ma sì. I piatti, quelli un po' più ricercati, un po' della tradizione?
No, li fanno.
Si fanno, proseguono?
Sì, sì.
Beh, questo anche questo è un'altra buona notizia. Ma andiamo avanti a suon di buone notizie. In Inghilterra si mangia bene.
Sono molto positiva sui ragazzi.
Non ci facciamo mancare niente, insomma. Direi prima di fare magari un attimo di pausa, vediamo. Ah, notate, questa sarebbe quella che in termine tecnico è la cartella di produzione. Da un po' l'idea del budget, diciamo.
Comunque tu mi parlavi, dobbiamo fare una pausa ora?
No, non dobbiamo niente, possiamo fare esattamente quello che se hai voglia di dire.
No, io tanto, io chiacchiero.
Andiamo avanti fino al...
Tu mi dicevi l'Italia. Allora, io credo che per ogni popolo, la cucina del suo popolo, la sua cucina, è la migliore. È vero, in Italia siamo molto fortunati perché abbiamo un ottimo clima, abbiamo tanto mare e per cui vengono molto bene le verdure, il mare è un mare chiuso per cui i pesci sono buoni e tutto quanto, ma ogni nazione ha le sue tradizioni, le sue specialità e per ogni persona, per ogni paese la propria tradizione è la propria tradizione. Ogni tradizione è personale, sia che tu venga dall'Italia, che tu venga dall'Inghilterra o dalla Germania o dall'Africa. Ecco, quindi tu dici il migliore al cibo al mondo è il cibo italiano, forse. Io non ho mai mangiato da nessuna parte come ho mangiato a San Francisco.
Pensa.
Cioè, è il posto dove si mangia meglio in assoluto al mondo, più dell'Inghilterra. L'Inghilterra c'ha la migliore pateria prima.
Stiamo battendo tutti i record.
San Francisco, la California, anche lì la materia prima è molto buona perché anche se il mare è aperto, però c'è un clima che è il massimo, per cui lì puoi coltivare tutto, dalle cose che tu magari da manghi o cose che vengono, che possono venire dall'equatore, fino alle cose che vengono da noi, insomma lì c'è tutto veramente, e c'è ottima materia prima e c'è il modo di farla, perché lì si radunano tutti i migliori chef del mondo.
Beh sì, la California probabilmente quindi, il clima migliore degli Stati Uniti.
Io ho mangiato in un ristorante a San Francisco dove addirittura c'era l'aceto che assomigliava a quello che faceva in campagna mio padre. Ho mangiato l'insalata con i caccialepri, voglio dire, ho mangiato il miglior cinese a San Francisco, ho mangiato il miglior, che ne so, sudamericano, ecco, ho mangiato di tutto il meglio, giapponese, ne parliamo.
Un clima che li sta tradendo, perché in California attualmente scoppiano di quegli incendi, che è una roba impressionante, solo a vederli in televisione. Vabbè, non solo loro, ma lì grossi, però insomma, quindi è bello scoprire di questi paesi di cui si pensa o gli Yankee o appunto gli incendi, ma mai, ecco, gente che va lì e dice guarda, io ho mangiato bene. Succede quasi mai di sentire gente che te la racconta così.
Io non ho pregiudizi sul cibo.
Benissimo.
Ho mangiato anche in Africa per terra con le mani e non ho mai visto mani tanto pulite che mangiavano con le mani. Veramente, ho provato, avevo le gocce di unto che mi scendevano fino alle ascelle. E invece loro erano perfettamente puliti, profumati, e mangiavano sto cibo divino per terra su una ciotola d'alluminio e era buonissimo.
C'è appunto il famoso, è detto, forse anche abusato, il detto di Feuerbach, che siamo quello che mangiamo, ma forse è meno noto che Spinoza scrisse che anzi dovremmo avere un'alimentazione ricca, variata, perché questo come dire, fa del bene a tutto il nostro organismo e quindi anche al nostro pensiero, a tutto, cioè non solo siamo quello che mangiamo, ma con il nostro mangiare possiamo svilupparci in maniera nella maniera migliore possibile, attivando attraverso anche proprio il cibo tutte le nostre capacità anche cerebrali. Cioè, detto da un filosofo come Spinoza, ecco, mi sembra che appunto non è una banalità, ma è un'idea che oggi suona probabilmente molto più forte che allora, direi.
Certo.
Quindi esiste anche tutta una filosofia dietro, ecco, dietro le ricette, perché in Italia in questo momento sicuramente tra programmi televisivi, tra libri, tra qua, tra là, è un esplodere, esatto, di cucina, però è molto sulla ricetta, su cose che va benissimo.
No, la Madeleine è un'altra cosa.
Esatto, la Madeleine.
È lì la grande idea.
No,
perché
appunto,
tutti parlano di cibo, tutti dicono, tutti fanno, ma la Madeleine è una cosa universale. E è cibo, ma è cibo del pensiero, è cibo del cuore, è cibo dei sentimenti, è un'altra cosa.
Certo.
E difatti nelle Madeleine non sempre ci sono le ricette, capito? C'è la descrizione del piatto, poi nei commenti uno.
Esatto, ho visto che alcune volte lasci che il lettore se lo scopra da solo come si fa, perché non è quello.
No, alcune proprio sono incomprensibili.
No, perché è tutto quello che c'è intorno che era importante in quel momento. Poi se uno se lo vuole cucinare se lo scopre come si fa, ma insomma non è lo scopo immediato del libro. E infatti questa mi pare una grossa novità nel panorama italiano. Il panorama italiano che tra l'altro andrei adesso un attimino proprio a vedere,
okay,
tramite l'elenco dei 10 libri più venduti questa settimana nella libreria Feltrinelli di Perugia, che sta qui alle nostre spalle. Quindi la definirei un elenco glocale, nel senso che da un lato fotografa una libreria specifica in una città specifica, e vedremo dai titoli che si sente una certa specificità di acquirenti. Dall'altro ci sono però tendenze e tematiche che raccontano naturalmente le tendenze più generali della nostra società. Quindi andiamo rapidamente a esaminare questo elenco. Devo dire che la sorpresa principale è proprio sul primissimo nome in elenco, dove troviamo Carlo Rovelli con Helgoland, cioè un libro scritto da un fisico quantistico per raccontare episodi della vita di Heisenberg. Quindi siamo è un'opera di narrativa, ma comunque siamo nel campo della fisica quantistica. Ora mi pare comunque che faccia abbastanza notizia che al primo posto assoluto ci sia un libro, per quanto divulgativo, simpatico, brillante, ma su un argomento veramente così specifico. Questo mi è sembrato il dato forse più interessante. Al secondo posto troviamo un romanziere che qui però non è presente con un romanzo, ossia Gianrico Carofiglio con Della gentilezza e del coraggio, sostanzialmente un saggio, una riflessione su quelli che sono un po' gli atteggiamenti, i valori alla base di una società democratica, quasi quasi classificabile come libro di fantascienza, non lo so, per certi versi. Ecco, al terzo posto entrano il primo romanzo in senso stretto, Ospetek, Come un respiro, seguito da un altro romanzo, questa volta, dunque, essendo l'autrice francese, spero di non sbagliare di troppo la pronuncia, Valérie Parrin, Il quaderno dell'amore perduto. Segue al quinto posto, è uno dei nomi sicuramente in Italia più venduti in questo momento, Andrea Camilleri con Riccardino, credo, anche se qui non è indicato nell'elenco, che sia l'edizione speciale, ossia un libro, c'è il testo di questo Riccardino, ma è anche inclusa la versione precedente, quella che aveva scritto poi aveva modificato. È un po' come quando gli appassionati dei Promessi Sposi vanno anche a leggersi il Fermo e Lucia, diciamo, facendo le debite proporzioni, ma evidentemente questo tipo di cambiamenti, di versioni dello stesso romanzo. l'opera, direi, più militante, diciamo più forte dal punto di vista sociale, secondo me è questa, al sesto posto, di Mimmo Lucano, Il fuorilegge. Ricorderete Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, salito alla ribalta delle cronache nel 2018, quando era ministro dell'interno Matteo Salvini, e Lucano fu arrestato con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Quindi già allora, come dire, l'opinione pubblica fu spaccata in due se era un eroe o era un fuorilegge. Lui, scrivendo di se stesso, mette il titolo Il fuorilegge, quindi un titolo che naturalmente, detto da se stesso, è tra l'ironico e anche la sfida. Al settimo posto entriamo in un settore che anche qui sta andando fortissimo in Italia, che è quello del fumetto. Fino a non tantissimi anni fa il fumetto in Italia era roba per ragazzini, era roba per ignoranti, anche se esistevano intere nazioni come la Francia, il Giappone, gli Stati Uniti, dove il fumetto era una forma di espressione anche alta. Tant'è vero che adesso in Italia, per darsi un tono, allora lo si chiama graphic novel, perché così suona più bello, ma è fumetto. Quindi al settimo posto non c'è in questo caso lo strafamoso Zero Calcare, abbiamo invece Giacomo Bevilacqua con A Panda piace l'avventura. Segue all'ottavo posto un romanzo di un altro nome che in Italia ormai è diventato veramente ultra presente, Elena Ferrante con La vita bugiarda degli adulti. Segue un altro romanzo, Sandro Veronesi, Il colibrì, e al decimo posto arriva, diciamo, l'ultimo che mancava come genere, il giallo, il thriller, che in questo momento è appunto sicuramente tra il genere che va di più. Adesso in questo momento non sarà uscito qualche romanzo dei grandissimi nomi nazionali e internazionali, se no sarebbero, penso, anche più avanti del decimo posto. In questo caso si tratta di Angela Mersons con Il primo cadavere. Quindi questa era la situazione libraria fotografata qui a Perugia in una singola libreria, che è quella Feltrinelli. Ripeto, secondo me, scorrendo questa lista, si vede che chi entra in quella libreria è comunque tendenzialmente il pubblico molto colto. Sapete che in Italia c'è una grossa maggioranza che non legge, una certa percentuale che legge ogni tanto, e invece ci sono il nucleo, lo zoccolo puro e duro dei lettori, che sono quelli che leggono, diciamo, 2-3 libri a settimana, per lo più donne statisticamente, e anche qualche maschietto, tra cui chi è al microfono in questo momento. Ecco, direi che da questo tipo di elenco viene fuori questo tipo di pubblico. La libreria è qui in centro, però, quindi, come dire, è aperta a tutti, però è chiaro che chi entra è tendenzialmente questo pubblico, nel senso che se noi prendessimo i dati o di tutte le librerie d'Italia o mettendoci anche il commercio online dei libri, penso verrebbero dei titoli abbastanza diversi. Quindi, ripeto, questo è un campione molto interessante, molto particolare, e che comunque a livelli alti fotografa quella che è comunque in questo momento la situazione generale, quindi libri gialli, libri dei grandi scrittori, romanzi dei famosi scrittori, fumetti d'autore, e anche saggistica di un certo livello. Quindi queste, direi, tendenzialmente sono comunque tendenze che si trovano in generale. Ecco, spiace notare che in questo elenco manchiamo sia io che la nostra ospite, ma noi ci arriveremo prima o poi, e nel frattempo torniamo a scambiare qualche opinione con, appunto, la nostra ospite, che è Silvia Buitoni, creatrice del gruppo Facebook Dall'uovo alla coca al ragù, da cui è stato tratto il libro uscito da poco, credo, Le Madeleine di Silvia.
Il primo marzo. Vabbè, poi siamo entrati in lockdown, appunto, immediatamente.
E quindi è come se fosse uscito da poco, perché poi in realtà... Quindi Le Madeleine di Silvia Buitoni. siamo sempre qui in Piazza Repubblica, alla casetta gialla di Umbria Radio, all'interno del contenitore Masche Radio. Volevo chiedere, ecco, Silvia ci ha appena rivelato delle cose, per chi era in ascolto anche prima, delle cose che hanno lasciato forse scioccati i nostri lettori, del tipo in Inghilterra si mangia bene o il posto migliore dove ho mangiato in vita mia è San Francisco, e dice che ha mangiato bene ovunque, anche per terra, in Africa, tutte cose buone.
È vero?
Chiediamole se però per puro gusto e predisposizione naturale c'è qualche alimento che proprio non sopporta.
Io non sopporto degli alimenti.
La madeleine in negativo, diciamo.
Allora, le madeleine sono anche negative, okay. Perché sono... un odore può essere anche negativo per ricordare qualcosa. Chiaramente noi preferiamo quelle positive.
Beh, come sempre.
Però possono anche essere anche negative. Allora, io non sopporto il pepe rosa.
Io l'ho preso qualche volta, non mi dispiace, comunque vabbè.
Strano, io non sopporto il pepe rosa.
Quello rosa, solo quello
rosa. Il pepe rosa io lo posso digerire dopo 15 giorni.
È così diverso da quello
fastidio,
nero e rosso?
Sì, c'ha qualcosa, evidentemente ha qualche enzima, qualcosa che non va d'accordo con me. Io non lo sopporto.
Che un'altra... però non è un ingrediente che si usa spessissimo.
No, no. Un'altra cosa che io non sopporto è, non so se, allora si chiama ocra, l'ocra o gombo, è una cosa che si usa molto nella parte sud degli Stati Uniti, in Africa, in Brasile, è una piantina che a vederla sembra un peperone verde e si usa per fare uno spezzatino, una cosa con la carne, anche una zuppa.
Una specie di goulash.
A New Orleans ci fanno una zuppa, gombo si chiama. Io quella non la posso nemmeno annusare, no, mi dà fastidio. Non mi piacciono tantissimo le melanzane. Non mi piacciono.
Questa è un'altra notizia che gli italiani
rimangono
sconvolti.
Le mangio, ma non le adoro. No, non le compro
io
proprio.
Io le adoro.
E poi che cosa?
Beh,
poi mangio tutto, cioè io mangio anche orecchie, musi, budelli, unghie.
Se c'è qualche vegano in ascolto, pazienza.
Non sono vegana, non sono vegetariana e non dico nulla. E non sono vegana. Forse potrei diventare vegetariana a un certo punto della mia vita perché ho mangiato tanta carne. Però ci sono, cioè se io non la mangio dopo un po' mi manca. Se non la mangio mi manca, perché secondo me a noi umani la carne serve in qualche modo.
Sì, sono d'accordo anch'io. Sì. Io poi sono piemontese, anche noi non è che scherziamo.
Lo sai che partirà una cosa in Piemonte. Io penso adesso mi hanno scovato dal Piemonte,
ecco.
Dalla biblioteca civica di Meina, che è un piccolo paese sul lago Maggiore, vicino a Stresa, dalla parte piemontese.
Io sono dalla parte di Cuneo Torino, quindi questi sono lontani.
Questa è Novara. E per quello, ecco, c'ho un legame con il Piemonte ora, perché partirà una serie di presentazioni, di una rassegna di presentazioni di libri alla quale mi hanno chiesto di partecipare. Poi la persona che l'ha organizzata, quando l'ho fatta entrare nel mio gruppo, mi ha detto: no, io ti voglio a tutte le puntate, e quindi parteciperò a questa cosa che viene dal Piemonte, vedi?
Ecco, se capiterai lì,
Piemonte si mangia da Dio.
Verso Ferragosto ti daranno il brasato, cioè queste cose che ad agosto sono proprio il suicidio.
No,
non so perché abbiamo queste abitudini, no, ce lo so in realtà, abbiamo queste abitudini folli. Perché noi erano feste contadine, la gente mangiava, io lo so perché mio padre era una famiglia che erano in 11, si mangiava poco, un pollo in 10. Quindi quando c'era una festa, non guardavo, quelle erano feste d'inverno perché erano i campi, e quindi mangiavano senza guardare in faccia il medico, insomma. Chiaro che adesso che siamo in una città dell'opulenza, mangiamo tutto il giorno queste cose, poi vai a una festa e mangi il brasato,
buono.
E la spara.
Io lo adoro.
Te fa bene.
Adesso ti vuoi sapere cosa si mangia qui a Ferragosto?
Sentiamo, perché io non sono ancora...
Qui
non ancora
a Ferragosto si mangia l'oca.
Ah sì, questo sì.
Arrosto, ma l'oca è fatta in maniera particolare, è fatta in porchetta.
Pure.
E viene svuotata dal suo interno di tutte le cose, e poi gli vengono rimessi dentro i fegatini insieme a qualche orecchio di maiale,
ecco, non dell'oca
lo stessa, zampette dell'oca e qualche pezzo di grasso e di cotenna di maiale, il tutto ben macerato nel finocchio, e poi si fa al forno con le patate, ma è una cosa bella pesa anche,
ce l'ho sentito.
E però si mangia, io
ma ripeto,
quest'anno non l'ho mangiata perché non ero a Perugia.
Però erano le feste contadine, cioè questi mangiavano veramente insalata tutto l'anno, quindi quando festeggiavano non guardavano veramente, cioè, beh, era una volta ogni tanto, no?
Sì.
C'era questo episodio di questi contadini di una volta, che erano forti come dei tori, questo me l'ha raccontato sempre mio padre, che doveva andare a fare un esame delle analisi, quindi al mattino il medico, mi raccomando, a digiuno, lei deve arrivare a digiuno, benissimo, quindi lui va, poi il medico gli chiede, allora è rimasto a digiuno? Lo dico prima in dialetto, poi... Ma sì, ma due stirate il caffè light, se soltanto due stirate, le stirate sono quei pani lunghi tipo baguette.
Buoni.
Due baguette nel caffè light, questo era per lui, era stare a digiuno. Quindi dovremmo, certo, immaginare quando mangiava che cosa succedeva.
Ma questi lavoravano
però,
tanto.
Però questi lavoravano come
tanto.
Delle bestie, perché scherziamo.
Certo.
Però l'aneddoto era diventato famoso, perché meno male che era rimasto a digiuno, perché se no così. Volevo chiedere, ecco, a proposito di proprio questo, non tanto sulle tue Madeleine, ma su quelle che raccogli. Pubblico, magari, chissà, questa non l'hai neanche pubblicata. La cosa più bizzarra che ti è capitata, più strana, che tu, perfino abituata a ogni Madeleine di ogni tipo, hai detto: ma questa come gli è venuta? Una cosa proprio bizzarra che ti ha sorpreso, che ti ha detto.
Ne ho avute talmente tante che è difficile, sì.
Va bene, basta un esempio, perché uno pensa, ho mangiato i tortellini, ho pensato a mia nonna, non è tutto così banale, così lineare, così...
Ce ne ho avute tante, non lo so, le più strane...
Una.
Non c'ho, no,
pensavo
non sono preparata.
No, pensavo ce ne fosse una che ti ha... No, ci sono talmente tante,
no,
che, si, tante, che si eliminano una con l'altra.
Sono tantissime.
Sì, sì.
Tanto che ce l'ho tutte registrate, tutte archiviate, ma... Ho provato a riguardare, è molto difficile perché sono talmente tante e io le amo tutte perché sono tutte belle. E, mi piacerebbe leggere,
sì,
adesso una Madeleine che ha scritto un'amica che era nel gruppo, una mia amica di Facebook, anche una persona bellissima che se n'è andata da poco. Io credo che sia giusto qui a Perugia oggi leggere una sua Madeleine. Lei si chiama Paola Bianchini, è una donna speciale, una psicoterapeuta, filosofa, una gran persona. E voglio leggere questa Madeleine che lei mi ha mandato. Allora, lei ha scritto: ricordo che anche nei giorni più complicati della mia esistenza, nei giorni più caotici della mia stagione ribelle, mia madre faceva il ragù. Mi guardava negli occhi, guardava il figlio che si stava perdendo e diceva: oggi mamma ti fa il ragù. Prendeva un orto di cipolle, carote e sedano, un pentolone da 10 litri, macinava un pezzo di carne buona e semplicemente metteva sul ragù. Non era fast food il ragù di mamma, richiedeva tempo e cura per essere preparato, come le cose importanti, come le cose a cui tieni veramente. Poi ad ogni ora prendeva un pezzo di pane fresco, lo intingeva nel ragù che si andava a fare e mi diceva: senti se va bene di sale. Così facendo mamma mi insegnava che l'educazione è sempre un atto giocato, il legame. Un atto singolo, piccolo, ma ricco di significato. Un atto agito nel presente. Mamma oggi ti fa il ragù. Un atto sospeso. Domani mamma ti fa il ragù. O anche alcune volte un atto negato. Oggi niente ragù. Ma che cosa può mai essere un'assenza?
Sì, molto intenso, appunto, proprio a dire quello che è la filosofia di tutto questo nostro incontro.
Bellissimo.
E del tuo libro. Anche da un ragù può venire fuori una storia così intensa, proprio anche qui per sfatare un po' che è la società dei magnaccioni. Sì, si mangia bene in Italia, ma il cibo è appunto molto di più. Parlando appunto di mamme, di parenti, una curiosità, avere un cognome che tutti conoscono è una terza ala o una zavorra?
Allora, è una zavorra. A Perugia è sicuramente una zavorra, nel resto del mondo no.
Ah sì, facciamo eccezione solo qui, sì. Ma non so, credo, leggendo storie di personaggi anche famosi, in realtà penso che per molti sia stato anche fuori Perugia sia
a
stato
Perugia
un po'...
è una zavorra, sì, sicuramente.
E un sogno, un progetto?
Ora è il momento dei progetti.
È il momento perché da livello emozionale o per motivi storici?
No, sto progettando. Sono ancora segreti.
Ah. quindi qui però toccherà fare un'altra puntata.
Bisogna fare un'altra puntata, sì. perché stiamo facendo qualcosa di bello, anzi sto di nuovo.
Beh, di bello lo davamo quasi per scontato, però nuovo, non solo bello ma anche nuovo, ma sempre diciamo dacci almeno un aiutino in questo settore su tutt'altro.
Sai, questo si chiama il libro giallo.
Sì.
Tra poco faremo il libro rosa e non dico altro, ma qualcuno potrà capire.
Bene, allora quando uscirà il libro rosa, allora ti...
È un rosa speciale, un rosa elegante.
Ecco, non shocking.
No, non è shocking, non è a confetto.
Quindi quando uscirà, allora a questo punto siamo obbligati a presentarlo, insomma.
Beh, assolutamente sì.
Sì. E invece consigli, non sulla cucina, dico sull'atteggiamento, in questo momento in cui ci troviamo, siamo usciti in una certa situazione, esiste una certa tremarella che ci rientriamo, tu come consigli diciamo di vita, di atteggiamento, cosa diresti ai nostri ascoltatori e spettatori?
Io ho un caratteraccio,
vabbè,
nel senso
due,
che
vabbè.
Sono fumina, però mi ripeti la domanda?
La domanda è, ecco, siamo in una situazione sociale ancora un pochettino tesa, perché non si sa da qui a tipo un mese come siamo messi. La gente, adesso è ricominciata la scuola, ma le famiglie sono comunque preoccupate, ecco, la gente comunque continua a essere preoccupata. Tu cosa diresti alle persone per, non dico take it easy,
no, di fare attenzione. Io sto molto attenta, devo dire, indosso sempre la maschera quando la devo indossare, non mi avvicino troppo agli altri, anche se non mi piace, nel senso che io sono un'affettiva, una passionale, quindi stare a distanza dalle persone un po' mi turba, però mi sto abituando anche a quello. Io
e
dico di stare
di
attenti.
Atteggiamento diciamo spirituale nel senso amplissimo del termine, cioè essere comunque ottimisti, combattere.
Ma quello per forza essere ottimisti, perché se no fra il Covid, la crisi e tutto il resto e tutto quello che sta succedendo nel mondo sarebbe un disastro. Quindi no, la positività è fondamentale, bisogna essere ottimista e mantenere i piedi per terra e cercare di fare.
Dipende, per esempio, io sono pessimista, seguace di Schopenhauer, ma combatto proprio perché sono pessimista. L'importante è combattere, quindi poi fatelo per motivi che preferite. Ma...
Io sono pessimista a momenti, nel senso che dipende da come vanno le cose, insomma. E se vedo che il mondo mi risponde, divento ottimista.
Beh, pare che ti stia rispondendo almeno
in questo momento
parte.
Mi risponde.
A proposito, queste 5.000 persone sono del circondario o di tutta Italia?
No, sono di tutta Italia e di tutto il mondo.
Ah, il mondo?
Sì. I perugini saranno circa un 2.000.
Beh, neanche 2000. Pochi comunque.
Vabbè, su 5.000, sì, vabbè, Perugia è la mia città, 1.500, 1.600.
Beh, comunque non è male.
Il resto vengono, magari sono perugini che stanno fuori, o sono gente di... c'è tanta gente a Milano, a Roma, a Firenze... e poi in Australia e poi in Austria, poi in Svezia, in Africa. C'ho anche 2-3 persone a Dakar.
Ma scrivono tutti in italiano o avete il traduttore?
Leggono. E ho molti in America.
Ah.
Molte persone italoamericane e anche molte persone americane proprio che hanno che gli è piaciuta questa cosa, perché in realtà è il linguaggio delle Madeleine, è un linguaggio universale, perché tutti hanno qualcosa che gli ricorda l'infanzia, gli ricorda il momento bello, gli ricorda la nonna o la mamma o il fidanzato che ha amato o l'uomo che ha o la donna. Insomma, ecco, tutti ce l'hanno.
Ma è incredibile.
Un odore che riporta un ricordo.
Ma sì, a me capita qualche volta, non so, passo per strada, sento un odore e dico questo era come un albergo in cui siamo andati quando ero bambino. Come faccio a aver memorizzato? Eppure è così. Eppure c'è uno ricorda... Gli odori sono un database impressionante.
Impressionante.
Ti raccontano...
Gli odori, sì, sono una cosa... Io...
Marinetti ha collegato l'olfatto con la memoria, cioè ha fatto i 5 sensi legati alle nostre facoltà.
Dovrò scrivere una Madeleine su Marinetti. Questa è bellissima, non la sapevo io.
Devo ritrovare il testo, ma se lo trovo te lo mando.
Insomma. Molto volentieri.
spero di trovarlo, perché io ho poca memoria. Ecco, invece ho poca memoria su dove mi ricordo che ho sentito una cosa, poi andare a ritrovare, ma la cerco, la cerco. Direi, siamo verso la direttura, un'ultima domanda.
Sì.
5 minuti, un'ultima domanda. Se però, diciamo che è un film più che una domanda, dovessi fare tutto, assolutamente tutt'altro rispetto a quello che hai fatto e quello che stai facendo, un sogno pazzo, una cosa strana, ecco, cosa, un mestiere invece magari un mestiere normalissimo ma che è tutt'altro rispetto a quello, quale potrebbe essere
il mio?
Il piano B dell'esistenza?
Ah, l'agricoltura.
Vabbè, è un B, ma
è comunque attinente. No. Non
Beh,
lo so.
Quindi sei vivi, cioè io radicata, sono... letteralmente.
Sì, no, io sono un po' artista. Io non potrei mai fare la segretaria, per esempio. Non potrei mai fare una persona che deve tenere in ordine. Io ho un disordine, ritrovo tutto nel mio disordine. E sono la creativa, penso che potrei fare la creativa.
Già lo sei.
Sì. Non penso che potrei fare altro. Ho fatto tante cose, ho fatto addirittura i mercatini dell'antiquariato, ho fatto l'antiquario, ho lavorato in un'azienda agraria per tanti anni, sono interprete, per cui ho fatto anche l'interprete.
Ah.
Ho fatto tanti mestieri, però quello che mi piace più è quello che sto facendo adesso.
Eh beh, molto bello. Molto
mi dà un sacco di soddisfazioni, ancora mi dà poche soddisfazioni economiche, ma sono convinta che me le darà.
Quelle, come dire... mal comune mezzo gaudio, diciamo.
Sì, immagino. Poi avere a che fare con la cultura, e il cibo è cultura, oltre che io credo che quello che faccio sia cultura. Comunque non vorrei essere presuntuosa. Ma
adesso è uscito questo nuovo slogan che usano tutti, saperi e sapori, come tutte le cose abusate, però è vero.
Saperi e sapori, sì.
Madeleine.
Io credo che Madeleine sia la parola, parola con la L maiuscola.
È così, tra l'altro, rivalutiamo anche Proust, che qui in Italia suona un po' come... Io poi sono anglofilo, quindi sono molto lontano.
Anch'io?
Però qui in Italia suona, quando dici Proust, sembra che sei un... Ho scoperto che mio nipote, che fa 20 anni, fa l'università, si è messo a leggere, senza che nessuno lo spinga, si è messo a leggere La ricerca del tempo perduto. Scopri delle cose, e studia biologia, quindi non è che lo fa per tutto un altro...
Secondo me anche lui potrebbe entrare nel mio gruppo.
Adesso io dico, guarda che tu fra Proust, con biologia sei perfetto, glielo dirò. Sì. Bene, ringraziamo ancora.
Io ringrazio te. Veramente,
figuriamo.
È stata una chiacchierata deliziosa.
Abbiamo messo sto salotto, già che non ha piovuto, sembra
una gran cosa.
Ringraziamo veramente Silvia Buitoni.
Ah, ci sono altri 2 minuti.
Abbiamo altri 2 minuti.
Posso leggere una Madeleine?
Allora noi in questi 2 minuti non la ringraziamo, cioè la ringraziamo dopo, intendo.
Allora,
e sentiamo un'altra.
Io voglio leggere il mio cavallo di battaglia.
Io non so qual era, io ho scelto in base a un'altra, quindi non sapevo qual era il tuo cavallo di battaglia.
Allora, fammi vedere. Questa è carina, guarda. Non è il mio cavallo di battaglia, è la pizza alla scarola di Complemese. Questa l'ho scritta.
Sì, hai detto anche
il 9.
Se c'è qualche napoletano in ascolto, l'hai già messo in. L'ho letto che.
Il 9 novembre, e era 2 mesi perché è nato il 9 settembre. Pizza alla scarola di Complemese. Farina 0, quanta ne hai? Rimacinato di grano duro, quanto ne hai? Lievito madre resuscitato, quanto basta? Olio tanto, perché si sa, più ce n'è e meglio è. Acqua non troppa, non poca. Sale a gusto. Pazienza tanta. Per il ripieno, un cespo grande di scarola. La speranza di avere dell'uvetta e dei pinoli nel frigo. Il mio contiene solo la prima, ma in compenso possiede olive taggiasche sott'olio. Sale e pepe. Preparare l'impasto la sera prima. Svegliarsi ed accorgersi che la forza del lievito risorto è praticamente nulla. Non perdersi d'animo. Fargli un po' di pieghe, incrociare le dita. Lavare bene la scarola, tagliarla grossolanamente, lessarla e ripassarla in olio, aggiungendo quello che ti regala il frigo. Non offendersi se i napoletani del gruppo ti puntano il dito contro e continuare a sperare che la madre faccia il suo dovere. Uscire a comprare pinoli, capperi, acciughe e non pensarci più.
E non pensarci più. Grazie ancora. Ringraziamo quindi Silvia Buitoni per questa bella conversazione qui in Piazza Repubblica a Perugia. Siamo, ripetiamo, Umbria Radio, all'interno del contenitore Maschera Radio. la trasmissione specifica si chiama Lettura Parlante, continuerà per altri due mercoledì qui in piazza, poi passerà in studio naturalmente da ottobre in poi. Ai microfoni Dario Rivarosa, ringraziamo anche il nostro mixer Luca, che è un ragazzo ikikomori, cioè tutto il giorno chiuso in casa a smanettare.
Complimenti.
Quindi, la casa è pure piccola, ma quindi lo ringraziamo doppiamente. E noi ci vediamo la prossima volta. Passiamo la parola alla prossima rubrica, che è Burattini senza fini.
Arrivederci a tutti.
Arrivederci, grazie.